Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Australia. Istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Il nostro ospite questa settimana è Piero Fonseca, al quale diamo subito il buongiorno e il benvenuto su Radio SBS.
Ciao a tutti.
Piero, raccontaci qualcosa di te, di dove sei, quanti anni hai e che cosa facevi in Italia prima di venire in Australia.
Allora, io sono di Firenze, ho 31 anni, sono in Australia da 5 anni e 4 mesi. In realtà prima di arrivare in Australia studiavo legge, mi sono laureato in legge.
Quindi devo chiamarti avvocato.
No, dottore in giurisprudenza.
Vabbè, tanto in Italia sono avvocati tutti, avvocato, quindi uno in più, uno in meno.
Preferisco non darmi titoli che non mi appartengono.
Scherzi a parte, come mai l'idea di diventare uno studente di legge, quindi teoricamente un avvocato oppure un magistrato, un giudice? Pressioni della famiglia oppure un'idea tua?
Allora, diciamo che un pochino sono convinto che sia frutto del fatto che quando un ragazzo ha 19 anni, parlo per me, non dico che sia un po' perso, però insomma forse ancora le linee guida della vita non sono ben chiare, quindi io ho sempre visto l'università come una cosa da fare, non consideravo nemmeno l'opzione di finisco il liceo e vedo cosa succede, quindi per me era finisco il liceo, vado all'università. E quindi tra le varie scelte, tant'è che ero una capra in matematica, fisica, chimica, biologia, tutto quello insomma diciamo un po' di scienze naturali, scienze matematiche, scienze fisiche, il quadro poi si restringeva e avendo mia madre che ha sempre lavorato nel campo della giurisprudenza, non è stata una pressione sua ma mi sono un po' lasciato trasportare. Devo anche ammettere che è un mondo che mi ha affascinato lungo il percorso di studi perché mi sono laureato sostanzialmente in criminologia e che è sempre stato un mondo che mi ha molto affascinato come, tra virgolette, hobby. Mi piaceva, ecco, non è che poi dopo mi sono annoiato nel corso degli studi.
La laurea l'hai conseguita in che anno?
2012.
2012, quindi parliamo appunto di 5 anni o poco più.
Sì.
Dopo la laurea che cosa hai fatto? Perché mi sembra che il periodo fra la laurea e l'arrivo in Australia sia abbastanza breve.
Brevissimo, sì sì. Durante il mio percorso scolastico ho studiato 6 mesi in Belgio e l'esperienza all'estero mi aveva affascinato non poco, forse anche un po' il senso di libertà che ti dà. E quindi mi ero prefissato che per me, finita la laurea, necessariamente doveva esserci un periodo all'estero, mettiamolo così.
Un gap year.
Sì, una sorta di gap year. Essendomi laureato in criminologia, io avevo intenzione di fare il concorso per entrare in polizia. Io mi sono laureato ad aprile, il concorso iniziava a gennaio. Non il concorso vero e proprio, lo studio per il concorso iniziava a gennaio, quindi avevo 7-8 mesi, insomma, sostanzialmente di tempo. Quello era proprio il piano maestro e quindi mi sono laureato con un mio amico e mi sono detto io comunque insomma stare a Firenze non è. Poi sostanzialmente mi faceva piacere avere proprio libertà, quindi quando i miei genitori per la laurea mi hanno chiesto cosa vuoi, non lo so, ho visto un orologio, una penna, e io in realtà ho chiesto dei soldi per fare un viaggio e mi sono promesso a me stesso e a loro che non gli avrei mai più chiesto soldi in vita mia.
Promessa mantenuta?
So far, sì, dai, per ora. E quindi sono stato 2 mesi e mezzo in Asia con un mio amico a viaggiare con zaino in spalla. Poi sono arrivato in Australia il 10 agosto con questo mio amico. Sostanzialmente lui dopo un mese è andato via perché non si è trovato bene, voleva tornare a casa, faceva l'architetto, quindi voleva rientrare. Io diciamo le cose sono andate talmente bene che ho deciso che forse mi sono concesso più di gennaio per rimanere, sono sempre qua.
Quindi arrivi in Australia con questo tuo amico, lui decide non è per me, tu invece ovviamente hai pensato ma sì, forse questo paese è per me.
Piano piano me ne sono convinto, non me ne sono convinto nel senso che mi sono voluto convincere, ma sono capitato in una situazione molto favorevole. Io ammetto di essere stato fortunato, che ho trovato lavoro dopo 3 settimane in un posto fantastico dove mi hanno accolto come un figlio, ho avuto amici che mi hanno accolto nel loro diciamo ambiente di amicizie, quindi ecco diciamo che i pezzi del puzzle sono andati a posto abbastanza in fretta e dopo, quando era arrivato l'originario tempo per me di tornare a casa, mi hanno offerto la possibilità di rimanere in Australia, il mio posto di lavoro, e ho deciso che forse era tanto valeva provarci.
Ci racconti questo percorso, la conoscenza con questa azienda, il tuo itinerario all'interno di questa azienda, fino a quando appunto il datore di lavoro ti ha detto noi ti vogliamo con noi? Com'è andata? Come si è svolta questa storia?
Io quando sono arrivato, che succede per tanti, insomma, i viatici per entrare nel mondo del lavoro australiano è la ristorazione. Chiaramente, essendo italiano, uno è sempre un pochino... io in realtà l'esperienza da cameriere c'era un po' per catering durante l'università, insomma, in maniera abbastanza vaga, però mio padre ha un'azienda agricola in Toscana, quindi ho deciso, insomma, la passione per il vino in famiglia c'è sempre stata, e quindi sostanzialmente ho cominciato a lavorare per lo Star, che è il casino di Sydney, e il sommelier al tempo del posto era di Firenze, tuttora mio grande amico, e mi ha preso un po' sotto la sua ala, ha visto un po' di potenziale in me, ha detto no, ma stai con me, ti do una mano io, ti insegno io. Lui è stato forse il mio più grande sponsor di vita, nel senso che dopo 6 mesi ha detto guarda, hai voglia di rimanere qua? E io ho detto se me ne date la possibilità, e lui ha detto no, la possibilità c'è. Quindi poi dopo da lì, diciamo, è iniziato questo percorso. Lui dopo altri sei mesi lui si è spostato dall'azienda, è andato a lavorare per un altro ristorante e mi ha lasciato in mano tutto, dicendomi che secondo lui avevo le capacità di tenere in mano la carta dei vini, e poi da lì diventato capo sommelier, poi restaurant manager, insomma, poi sono stati un po' di step.
Io sono sempre stato, visto che sono un amante del vino ma non un esperto sotto nessun punto di vista, sempre molto scettico rispetto a quelle cose che si vedono. Ah, questo gusto è tipico di miele con albicocca e estate toscana, ecco. Però so che certamente chi conosce il vino e chi lo sa assaggiare, queste cose le sa e le pensa veramente. Come si sviluppa una lingua, un palato che riesce a riconoscere queste variazioni fra due bicchieri che da lontano sono uguali?
C'è tanto allenamento, tantissimo. Allora, ci deve essere uno studio pregresso necessario a capire soprattutto le zone vitivinicole, e io, per quanto magari la mia conoscenza del vino italiano è discreta, la conoscenza del vino internazionale, mio malgrado, non è allo stesso livello, perché ho sempre lavorato con vini italiani. Quindi c'è uno studio delle zone, perché ci sono delle regole base abbastanza, diciamo, generali, da cui quelle non scappi. Poi all'interno di queste regole ti muovi te a seconda di quello che è il tuo palato. Il palato si allena, come tante altre qualità, quindi tantissimi assaggi, e poi sostanzialmente ci sono determinati vini che notoriamente hanno dei sapori, quindi quando poi riesci a individuare quei sapori riesci a capire che tipo di vino è, le differenziazioni con altri tipi di vini. Però tanto allenamento, assaggi,
anche perché una cosa è essere, come dicevi tu qualche istante fa, esperto in vini italiani, francesi, quello che sia. Quando esci dall'Europa il mondo è abbastanza grande e diverso. Ci sono dei vini sudamericani che sono molto simili a quelli italiani, ma quelli australiani, Cabernet Sauvignon, Shiraz, eccetera, sono vini che difficilmente trovi sugli scaffali italiani, che comunque gli italiani comprano, perché siamo abituati ovviamente al Chianti, tanto per dire il primo nome, al Barolo, eccetera, eccetera. Quindi una volta che tu sei giunto qua e hai avuto questa proposta di lavoro, ti sei messo ad assaggiare anche qua il vino australiano, com'è andata?
Io nelle mie serate libere tentavo, se uscivo, se compravo vino all'enoteca, di prendere vini australiani per ampliare la mia conoscenza, perché lo ritenevo giusto. Una cosa che ha giocato a mio favore è stato che nel ristorante, per effetto del proprietario del ristorante, comunque dello chef del ristorante, il programma di vino era unicamente italiano. Quindi c'era una sfida nella sfida, che era quella di non educare, però abituare un po' il palato australiano a vini italiani, e quindi dovevamo assaggiare sempre dei vini australiani per capire il corrispettivo italiano da poter consigliare. E diciamo che quello mi ha aiutato all'inizio, per anche, ovviamente i vini sono diversi principalmente, però cerchi qualcosa di simile per poter invitare il palato australiano ad assaggiare qualcosa di italiano, perché come tutti i paesi produttori di vino sono ovviamente orgogliosi / gelosi di quello che fanno, quindi giustamente il maggior consumo avviene di vino locale. In Italia si trova francese ma si trova più italiano, in Italia si trova americano ma si trova più italiano, insomma tutti i paesi che producono vino sono gelosi di quello che fanno, ecco, quindi giustamente ci vuole un po' di aggiustamento.
Ma continui ad aggiornarti, perché anche in Italia ovviamente ci sono nuove ditte, ci sono nuovi vitigni. Fino a qualche anno fa nessuno sapeva che cosa fosse il primitivo, per esempio, adesso è diventato uno dei vini più ricercati, quindi devi sempre continuare ad aggiornarti, non puoi dire io so fino a qui e basta.
No, è un mondo in continua evoluzione per metodi di coltivazione, tecniche di coltivazione, tecniche di affinamento, tecniche di invecchiamento. È un mondo in continua evoluzione, ci sono studiosi, come accennavi ci sono delle varietà di uva che vengono scoperte, il primitivo c'è sempre stato, ma ci sono proprio delle varietà dell'uva che vengono proprio scoperte anche ai giorni nostri, e l'Italia ha più di 2000 diversi tipi di uvaggi, insomma, quindi è un mondo assolutamente in continua evoluzione. La grandissima fortuna, secondo me, di lavorare all'estero per un ristorante italiano, o comunque parlando di vino italiano, è che hai lo spettro di vini che assaggi è tout court sull'Italia. Invece quando lavori, beh, io parlo non tanto per esperienza quanto un po' per sentito dire in questo senso, però se lavori a Firenze, idealmente a parte alcuni ristoranti, tendi a bere e ad assaggiare, a trovare tanto vino toscano. Se lavori in Piemonte, se anche in Italia appunto nel nostro piccolo siamo un po' gelosi di quello che si fa, se lavori in Piemonte trovi tanto vino piemontese, se lavori nel Lazio o se sei nel Lazio trovi tanto vino laziale, perché tutte le regioni producono vino, anche la Val d'Aosta, il Trentino, il Friuli, l'Emilia Romagna, quindi non esiste una regione che non produce vino. Invece lavorando all'estero non riesce ad assaggiare quello che arriva da tutta Italia, e quindi forse in certo senso sei un po' quasi avvantaggiato, però ammesso che è difficile tenersi aggiornatissimi sulle nuove uscite, anche perché dal momento in cui un vino lascia l'Italia per arrivare sul mercato australiano passano 2 mesi.
Molte cose cambiano in quei mesi.
Sì,
insomma, molte cose possono succedere, sì. Certo. I tuoi genitori, la tua famiglia, non ti hanno mai detto: ma come, figlio bello, ti abbiamo fatto studiare giurisprudenza e tu vai a finire a lavorare in un ristorante a assaggiare il vino? Ma sei proprio bischero, non te l'hanno detto questo?
No, proprio in questi termini no, ma cosa di... No, la cosa che mi dice sempre mia mamma, per quanto sia contenta del percorso intrapreso, proprio così lontano dovevi andare, questo me lo dice sempre. No, devo dire che secondo me senza una famiglia che ti appoggia nella scelta è un po' difficile, insomma, ecco, io non ho mai trovato i miei genitori contrari al mio percorso, anche perché... mia mamma, anche quando studiavo, lei era un mezzo genio della giurisprudenza, mi diceva: se continui a studiare così non arriverai da nessuna parte. Lo sa che avevo bisogno di qualcosa di un pochino più movimentato, insomma, ecco, che non fosse limitato alla scrivania giornaliera. Però appunto no, non sono contenti, e sanno che la mia, insomma, che è una scelta di cui io sono contento, e quindi me la appoggiano. È vero che secondo me comunque lo studio universitario ti insegna disciplina, ti insegna tante cose che potrò usare sicuramente nella vita, ecco, non credo che siano stati proprio interamente 5 anni buttati via, insomma, assolutamente.
Il tuo futuro è l'Australia, oppure questa è una tappa e poi chissà, oppure giustamente, Marco, questa domanda fammela fra qualche anno?
No, io accetto sempre la domanda, perché insomma, come tutti, secondo me, quando arrivi dall'altra parte del mondo, non lo so, insomma, sei lontano da casa, dagli affetti. Io fortunatamente per il mio lavoro un paio di volte all'anno torno in Italia per trovare vini, per assaggiare, eccetera. Quindi sostanzialmente riesco a mantenere un contatto abbastanza costante con l'Italia. Poi al giorno d'oggi, voglio dire, è molto più semplice di 30, 40, anche 15 anni fa probabilmente. È per sempre, non lo so, io ho un sogno che sarebbe quello un giorno di poter fare qualche mese qua e qualche mese là. non lo so, c'è chi dice di non avere sogni perché dal momento in cui li raggiungi sei alla fine della vita, quindi meglio pensare a breve termine, però spero un giorno di poter creare qualcosa che mi permetta di stare un po' in tutte e due. Io credo che l'Australia, se ci stai, è difficile poi lasciarla, insomma, ti regala tanto, però casa è sempre casa, insomma, ecco. Quindi è dura rispondere proprio secco, è durissima.
Un'ultima domanda: questa intervista online può essere ascoltata in ogni parte del mondo, e magari in Italia c'è qualcuno che ti sta ascoltando, ha un percorso professionale simile al tuo e ha una mezza idea di venire in Australia. A queste persone quali consigli ti senti di dare?
Non è così semplice come sembra arrivare in Australia, non è così semplice come qualche anno fa, non solo per le possibilità lavorative l'Australia te le dà, ma come ben sappiamo recenti disposizioni legislative e o governative hanno ristretto le porte di ingresso in Australia, quindi non è così semplice anche come era 5 anni fa. Però secondo me, e non faccio per usare un luogo comune, insomma, se anche da un punto di vista culinario / di vino e servizio, cucina, ristorazione, l'Australia ha un posto bello in alto all'interno del mondo. Non a caso la cerimonia dei 50 migliori ristoranti al mondo si è svolta a Melbourne, perché comunque sta prendendo molto piede questa storia australiana, tanto è che le disposizioni legislative sono un problema per la comunità della ristorazione, perché non permettono a talenti esterni di entrare.
Piero Fonseca, grazie di essere stato oggi con noi, un grosso in bocca al lupo e salute.
Salute, grazie a voi.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.